Nel capitolo 15 del libro dell'Apocalisse abbiamo avuto una sorta di introduzione al capitolo 16, in cui abbiamo visto i sette angeli in cielo a cui vengono date le sette ultime piaghe che completano il giudizio di Dio sulla terra. E questi sette angeli escono dal tempio e sono vestiti di lino puro. E uno dei cherubini dà agli angeli queste coppe d'ira da riversare sulla terra. E il tempio di Dio si riempie del fumo che viene dalla gloria di Dio e viene chiuso all'uomo. Nessuno può entrare durante il tempo in cui queste piaghe vengono riversate sulla terra. Giovanni dice: «Poi udì una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le coppe dell'ira di Dio». Così questo comando, questo spaventoso comando dato dal tempio di Dio. E questi angeli vengono mandati con queste ultime sette piaghe con cui Dio percuoterà la terra prima di mandare suo figlio a prendere il dominio e il controllo e a governare la terra. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Sembrerebbe che ora Dio faccia una distinzione con questa piaga, questa ulcera maligna, cioè che non guarisce, simile a quella che si prende dalle scottature del sole, una distinzione tra quelli che sono fedeli a Lui e quelli che hanno adorato la bestia e hanno preso il suo marchio, per il fatto che viene su quelli soltanto che hanno il marchio e adorano la sua immagine. Sembra che Dio stia facendo ora questa differenza. Ci ricordiamo che quando Dio ha riversato le sue piaghe sugli egiziani, Dio ha fatto una differenza allora, e che i giudizi sono caduti sugli egiziani, ma Dio ha protetto gli israeliti da quei giudizi. Anche se c'erano tenebre sul paese d'Egitto, c'era luce nel campo di Israele. E Dio ha fatto in modo di proteggere il suo popolo. Ha fatto mettere il sangue sugli stipiti e sull'architrave della porta delle loro case, in modo che non venissero afflitti dalla perdita dei primogeniti, come è stato per gli egiziani, quando il Signore è passato in mezzo all'Egitto quella notte e ha ucciso i primogeniti di tutto il paese. Dio ha fatto una distinzione tra quelli che erano suoi e quelli che non erano suoi. E lo stesso avviene quando questo primo angelo versa la sua coppa e gli uomini iniziano ad avere queste orribili ulcere. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare. Notate che il primo angelo tocca la terra, mentre il secondo ora tocca il mare. Ed esso divenne sangue, simile a quello di un morto. E ogni essere vivente nel mare morì. Come Dio compirà questo è materia di speculazione. E studiando alcuni fenomeni naturali del passato, ci accorgiamo che ci sono molti modi attraverso cui queste cose potrebbero accadere. Il libro di Immanuel Velikovsky, Mondi in collisione, un libro il cui scopo è cercare di dimostrare che il pianeta Venere è entrato a far parte del nostro sistema solare negli ultimi 10.000 anni, nel periodo della storia documentata. E secondo la sua tesi, le piaghe che sono venute sull'Egitto sono state il risultato di una quasi collisione del pianeta Venere che entrava avendo perso la sua orbita nel sistema solare, ed è passato vicino alla Terra, e per questo la Terra è stata mossa dall'orbita che aveva allora. Vedete, prima si contava il tempo basandosi su un anno di 360 giorni, e poi improvvisamente abbiamo iniziato a contare 365 e un quarto, perché ci siamo accorti che quello è il tempo che ci vuole per fare un'orbita completa intorno al Sole. Ma la sua tesi è che questo anno di 360 giorni era corretto. Naturalmente, se pensi ad un anno di 360 giorni, entro 5 mesi tutte le stagioni sarebbero completamente rivoluzionate. Ogni 20 anni o giù di lì le stagioni sarebbero completamente rovesciate. Quindi l'anno di 360 giorni doveva essere un calcolo accurato, ma i 365 giorni è un quarto. Lui crede che la Terra una volta girava nella direzione opposta a quella attuale. Ci sono molte cose interessanti che presenta in questo libro, che fanno davvero pensare, ma lui è convinto che questa mancata collisione abbia causato la caduta di un grande ammontare di detriti nella nostra atmosfera, e mentre questi si disintegravano nell'atmosfera, come fanno i meteoriti, si sono trasformati in una polvere rossa che è caduta su tutta la Terra. E nel cadere nelle acque le ha fatte diventare di colore rosso sangue, e le acque d'Egitto si sono tramutate in rosso sangue ed erano imbevibili. Tesi interessante. È anche interessante che una delle maggiori preoccupazioni degli scienziati oggi è quella che un grande asteroide, attirato dalla forza di gravità della Terra, entri in rotta di collisione con la Terra. E ci sarebbe una terribile devastazione se ci fosse una collisione con un asteroide, diciamo, di 5 chilometri o più di diametro. E proprio ora stanno osservando un asteroide la cui orbita potrebbe portarlo, secondo i loro calcoli astronomici, abbastanza vicino. È un asteroide largo più di 100 chilometri. Ciò provocherebbe una terribile devastazione sulla Terra, se si scontrasse con un simile asteroide. Ci sono diverse migliaia di asteroidi nel Sistema Solare, in gran parte intorno al pianeta Giove. C'è quella cintura di asteroidi lì, e hanno calcolato l'orbita di molti di questi asteroidi. Circa 2000 di questi hanno un'orbita che ad un certo punto potrebbe avvicinarsi alla Terra. Le possibilità dell'impatto di un asteroide sono 3 su 1 milione ogni anno. Ma ci sono stati nel passato asteroidi che sono caduti sulla Terra. Il cratere che è lì vicino a Winslow, in Arizona, che ha un diametro di quasi 5 chilometri, ritengono che probabilmente sia stato causato da un asteroide. E ritengono anche che un asteroide di quella grandezza che impatta sulla Terra sia sufficiente per smuovere la Terra. In altre parole, se colpisse con la giusta angolazione, potrebbe anche provocare cambiamenti sulla rotazione. E ci sono molte speculazioni ora, e i fisici credono che un asteroide come quello che ha colpito nel deserto dell'Arizona potrebbe essere in grado di spingere la Terra in modo che all'improvviso, diciamo che noi che viviamo qui nel piacevole clima della California meridionale, ma se l'asteroide colpisse con la giusta angolazione, potrebbe improvvisamente spingerci sotto la massa d'aria artica in questione di minuti. Ci ritroveremmo sotto quest'aria artica e ogni cosa si congelerebbe all'istante, invece di starcene seduti con questa temperatura di 22 gradi o giù di lì, che scenderà un po' stasera. Ci ritroveremmo improvvisamente a decine di gradi sotto zero, e tutto si congelerebbe. E credono che forse questo è quello che è successo nel passato, e ciò spiegherebbe i mammut congelati ritrovati in Siberia, che evidentemente al tempo di questa catastrofe stavano masticando della vegetazione tropicale, perché quando hanno aperto il loro stomaco hanno trovato della vegetazione tropicale nel loro apparato digerente. Sono stati congelati all'istante. E ritengono che forse sia stato un asteroide che ha colpito la Terra e ha spinto la Terra in modo da inclinarla. E l'area che una volta era tropicale all'improvviso è stata spinta sotto la massa d'aria artica e si è congelata all'istante. Quindi il cambiamento non è stato un cambiamento graduale, ma improvviso e catastrofico. E così attraverso quali modalità Dio porterà ad effetto questi giudizi è lasciato alle varie speculazioni. Quale tipo di fenomeno? Se un asteroide o qualcos'altro che non conosciamo. Naturalmente i nostri scienziati sono così preoccupati di questo che il nostro governo e la Russia stanno spendendo milioni di dollari in ricerca su questo programma. Stanno mettendo su un nuovo telescopio sul Monte Kitt, vicino a Tucson, e il suo scopo è quello di seguire gli asteroidi e di avvertire il mondo di un eventuale pericolo. E si parla di un particolare asteroide che potrebbe diventare un reale pericolo se venisse verso il nostro campo di gravità, e vorrebbero mandare uno space shuttle verso quell'asteroide per cercare di farlo deviare dalla sua orbita. O parlavano di farlo esplodere con una bomba atomica, ma poi altri studi hanno messo in evidenza come a quel punto ci scontreremmo con un sacco di detriti, e questo non sarebbe un'idea molto allettante. Così è un grosso progetto scientifico in questo momento. Proteggere la Terra dalla possibilità che si scontri con gli asteroidi che ci sono lì fuori, nel nostro sistema solare. Migliaia di asteroidi. Ce ne sono più di 2000 che sono stati già catalogati, che potrebbero ad un certo punto avere a che fare con noi qui sul pianeta Terra. Chi lo sa? Il prossimo anno avremo un'esperienza interessante con il ritorno della cometa di Halley. Purtroppo questa volta probabilmente non saremo in grado di vederla. Intendo dire vedere la coda. Prevedono ora che l'orbita andrà a finire al di là del Sole, e mentre si allontana probabilmente non sarà più visibile dalla Terra. La coda della cometa è provocata dall'attrazione del Sole, e mentre questa si allontana dal Sole, sapete no, la coda in realtà è formata da un sacco di detriti. Ha questa coda di più di 1 milione di chilometri, di spazzatura, semplice spazzatura che vola per il cielo. Ed entreremo nell'orbita con quella spazzatura che è nella coda della cometa di Halley, e avremo qualche interessante pioggia di meteoriti, dopo il prossimo anno. anche se potremo non vedere la coda della cometa e tutto il resto, avremo probabilmente qualche spettacolare manifestazione di quelle che vengono comunemente chiamate stelle cadenti, ma sono solo detriti dello spazio che entrano nella nostra atmosfera. Ci sono qualcosa come 18.000 meteoriti che entrano nella nostra atmosfera ogni minuto, e che però si disintegrano entrando nella nostra atmosfera. Piccole particelle di spazzatura spaziale, che Dio ha stabilito che si dissolvano, per la maggior parte, quando si surriscaldano per la frizione, venendo a grande velocità nella più densa atmosfera intorno alla Terra, e naturalmente si disintegrano prima di colpire la Terra. Alcuni di essi colpiscono la Terra, e probabilmente avete visto alcuni dei meteoriti che sono caduti e hanno colpito la Terra. Ma Dio porterà questi giudizi. Attraverso quale fenomeno naturale non lo sappiamo. Potrebbe darsi che Dio farà cadere qualcosa che l'uomo non ha mai visto finora, ma potete star sicuri che accadrà. E qualsiasi sia la cosa che farà in modo che il mare si tinga di rosso come sangue, qualcosa del genere l'abbiamo visto qui, durante quegli anni in cui abbiamo avuto quella che era conosciuta come marea rossa, il plancton che mentre si moltiplica dà all'acqua quel colore rossastro. Questo è il risultato del plancton che prende l'ossigeno dall'acqua, ed è abbastanza mortale per i pesci, perché l'ossigeno nell'acqua viene assorbito dalla marea rossa. Ma era davvero uno spettacolo da vedere. Ogni volta che c'era una marea rossa, mi piaceva andare in spiaggia di notte e guardare le onde, perché sembravano lampade al neon. Quando l'onda si infrange, e il plancton, che ha molto fosforo al suo interno, e mentre l'onda va il fosforo si illumina, e sembrano come delle lampade al neon che si accendono nell'oceano. È uno spettacolo affascinante, ma è terribile nuotarci dentro. Non si può fare surf in una marea rossa. L'acqua ha un sapore orribile, se ti capita di inghiottirne un po', e i tuoi occhi bruciano se entra un po' dell'acqua di quella marea rossa. Ma oh, quanto è bella di notte! Così potrebbe essere una gigantesca marea rossa che esaurisce l'ossigeno nell'acqua e provoca la morte dei pesci del mare. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque, ed esse diventarono sangue. Quindi non solo gli oceani diventeranno come sangue, ma anche i fiumi e le sorgenti delle acque. Qualcosa di simile è accaduto in Egitto, se vi ricordate, e le acque sono diventate imbevibili. Quindi, quando questo accadrà su scala mondiale, immaginate cosa farà l'uomo quando improvvisamente tutte le riserve d'acqua fresca saranno inquinate. Sono già inquinate a metà ora, ma in questa particolare piaga le riserve d'acqua saranno inquinate e sarà qualcosa di devastante per l'uomo. E mentre le acque diventano sangue e sono imbevibili, udii l'angelo delle acque che diceva, ora più avanti vedremo un angelo che sta in piedi nel sole, qui c'è un angelo di Dio che è messo a custodia delle acque fresche. Interessanti questi angeli. Saranno delle persone che sarà molto interessante conoscere. Sono in un certo senso ansioso di conoscere l'angelo che Dio ha incaricato di sorvegliare me. La Bibbia dice, poiché egli comanderà i suoi angeli riguardo a te, di custodirti in tutte le tue vie, perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. Così sarà interessante conoscere l'angelo che ha vegliato su di me. Vorrei sapere dove si trovava in un paio di occasioni. Forse dormiva sul posto di lavoro, o qualcosa del genere. Ma va bene, e lo perdono. Voglio che lo sappia prima che arrivo lassù, che non ho niente contro di lui. Ma sarà divertente incontrarlo. Ora qui c'è un angelo che Dio ha incaricato di custodire le acque. E l'angelo delle acque diceva, tu sei giusto, Signore, che sei e che eri, che sei il Santo, per aver giudicato queste cose. È un po' come dire, avanti così, Dio, che giudizio perfetto. Se c'è una cosa riguardo a Dio è che i suoi giudizi sono giusti. E qui c'è la dichiarazione della giustizia del giudizio di Dio. E per tutto il tempo, durante questo periodo di giudizio, troviamo delle voci che dichiarano la giustizia del giudizio di Dio. È interessante che mentre dal cielo viene questa continua testimonianza della giustizia del giudizio di Dio, questa è una cosa che preoccupa così tante persone. Dio sarà giusto. È giusto che Dio condanni per sempre un uomo che non ha mai avuto l'opportunità di conoscere Gesù Cristo? È giusto che Dio condanni per sempre un piccolo bambino che è morto senza aver mai conosciuto, o sentito, o preso una decisione, eccetera, eccetera. qualunque cosa farà Dio sarà assolutamente giusta. Dio non sarà ingiusto. Non dobbiamo preoccuparci di questo. Qui quando Dio tramuta l'acqua fresca in sangue, l'angelo dice «Tu sei giusto, Signore». Avanti così. «Poiché essi hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro da bere del sangue, perché di questo sono degni». Voglio dire, è giusto. Loro hanno sparso così tanto sangue. Che giusto giudizio. Amano così tanto il sangue. Daglielo da bere. E udì un altro dall'altare che diceva, «Sì, o Signore, Dio Onnipotente, i tuoi giudizi sono veraci e giusti». Così l'affermazione durante il periodo del giudizio, della giustizia dei giudizi di Dio. Abramo, quando Dio gli annuncia che sta per distruggere le città di Sodoma e Gomorra, Abramo dice, «Il giudice di tutta la terra non farà egli giustizia? Non sarà Dio giusto? E se ci sono 50 giusti nella città? Farai morire il giusto insieme all'empio? Non sarà Dio giusto?» E il Signore risponde, «Se ci sono 50 giusti, risparmieremo la città. E se ci fossero 40 giusti, per 40 giusti risparmieremo la città. E se fossero 30, per 30 risparmierò la città. Se fossero 20, se fossero 10, e il Signore, se ci sono 10 giusti, risparmieremo per quei 10. Gli angeli vanno nella città di Sodoma e trovano un solo uomo giusto. Così cosa hanno fatto? L'hanno portato fuori e hanno detto «Sbrigatevi ad uscire di qui. Non possiamo distruggere questa città finché non sarete usciti. Dio è giusto. Dio è equo. I giudizi di Dio sono giusti e veraci. Puoi contare su questo». Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu dato di bruciare gli uomini con fuoco. E gli uomini furono bruciati dal grande calore e bestemmiarono il nome di Dio. Un sacco di volte abbiamo questo concetto per cui se Dio mandasse il suo giudizio, quelle persone si convertirebbero dalla loro malvagità. Generalmente non è così. Quando Dio manda il suo giudizio, il giusto che si è allontanato dalla sua giustizia ritorna a Dio. E leggiamo nell'Antico Testamento che i giudizi di Dio hanno fatto in modo che i giusti tornassero al Signore. Ma i giudizi di Dio spesso non fanno altro che indurire il cuore degli impenitenti. E questo è quello che succede nella grande tribolazione. Anziché convertirsi al Signore, queste persone bestemmieranno contro Dio. Questi predicatori che pensano che i loro sermoni sull'inferno, sul fuoco, sul giudizio, sullo zolfo, eccetera, faranno convertire le persone al Signore, non sono così versati nella Scrittura. Perché la Scrittura dice «Non sai che è la bontà di Dio che ti spinge al ravvedimento». Questa è la cosa che mi colpisce veramente. Io so quello che merito. Non c'è bisogno che qualcuno me lo dica. Ma se mi dici che Dio mi ama ed è pronto a perdonarmi, pronto a farmi un suo figliuolo e a condividere il suo regno eterno con me, questa è la cosa che mi conquista, che fa rivolgere il mio cuore e la mia vita a Dio, che mi fa cambiare. La bontà di Dio è ciò che spinge un uomo al ravvedimento. Così i giudizi di Dio. E adesso il sole brucia gli uomini. Ora di nuovo come questo si realizza è materia di speculazione. Sappiamo che il sole si oscurerà prima che venga il giorno del Signore. La luna si tramuterà in sangue, il sole si oscurerà. Potrebbe essere prima che il sole si oscuri. Potrebbe essere che il sole si ritroverà nella condizione di supernova. Questo è un fenomeno che abbiamo osservato nell'universo. Stelle che diventano supernove, si infiammano per un po' di giorni e aumentano di intensità e luce, come se stessero bruciando, e poi sembrano morire. La morte delle stelle, questa condizione di supernova, è come una lampadina quando si rompe il vetro. Diventa improvvisamente molto brillante perché ora l'ossigeno è a contatto con quei filamenti. Ma a causa dell'estrema lucentezza e dell'ossigeno che colpisce i filamenti si fanno così roventi che si bruciano e si rompono in due, e la luce si spegne. Con le stelle è un principio un po' diverso. Ancora non sappiamo cos'è che provoca una supernova. Diventano estremamente brillanti e poi apparentemente si spengono, o qualcosa del genere. Ma è la condizione di supernova. Potrebbe essere che il Sole diventi una supernova. Immaginate cosa potrebbe provocare alle persone sulla Terra se il Sole diventasse una supernova. Abbiamo già visto che ci sarà un offuscamento, e il Sole perderà la terza parte del suo splendore durante quella parte della tribolazione. Quindi questa potrebbe essere una supernova. Potrebbe essere che quello che succede durante queste ultime sette piaghe, potrebbe essere che ci sia un enorme olocausto nucleare sulla Terra, che la Russia e gli Stati Uniti e tutti gli altri lanciano le loro armi nucleari. E sappiamo che uno degli effetti delle armi nucleari che vengono fatte detonare nell'atmosfera è quello della distruzione dello strato di ozono, che già è stato ridotto a causa di tutti i gas fluorocarburi che venivano usati per mettere sotto pressione le varie schiume da barba e spray, eccetera, che prima avevamo in queste bombolette pressurizzate. E questi gas fluorocarburi sono saliti sulla stratosfera, si sono legati con i gas dell'ozono, che è un gas a dir poco instabile, e nel legarsi con l'ozono l'hanno distrutto, e così la proibizione dei fluorocarburi nelle bombolette pressurizzate. Ma sappiamo che le bombe atomiche hanno lo stesso effetto sullo strato di ozono, che è una sorta di velo protettivo che ci protegge da molti dei raggi ultravioletti del Sole, e questo sembra essere lo scopo di questo strato di ozono che Dio ha messo, proteggere la Terra dai raggi ultravioletti del Sole. Perché l'esposizione a questi raggi ultravioletti causa delle terribili scottature, causa delle terribili piaghe in realtà, se sei esposto ai raggi ultravioletti. Provoca ustioni, il cancro della pelle. Così forse quello che abbiamo qui è un olocausto nucleare, e questi sono gli effetti che ci sarebbero con un olocausto nucleare. Dio sa quello che provoca la follia dell'uomo per quanto riguarda le calamità naturali. È interessante che Dio ha predetto in Isaia 19 la costruzione della diga di Aswan. Non solo ha predetto la costruzione della diga di Aswan, ma ha anche parlato di tutti i danni ecologici che sarebbero provocati dalla costruzione di questa diga. La completa distruzione dell'industria della pesca, la perdita di terra per l'agricoltura e dei raccolti, eccetera, e tutti i problemi ecologici che sarebbero scaturiti dalla costruzione della diga di Aswan. I consiglieri sono stati dei folli perché non hanno preso in considerazione i danni ecologici. In realtà si parla di far saltare in aria la diga, per ovviare ai danni ecologici che hanno provocato costruendo la diga. Hanno naturalmente perso tutta l'industria della pesca. Una volta c'era una grandissima industria della pesca intorno alla foce del Mediterraneo, perché tutti i detriti trasportati dal Nilo davano da mangiare ai pesci. Ma ora con la diga tutti questi elementi nutritivi e tutto il resto non vengono più trasportati dal Nilo nel Mediterraneo. Per colpa della diga non hanno più i materiali sedimentari, così l'acqua salata invade tutte le coltivazioni del delta, un tempo molto ricche, che si trovavano lì sulla foce del Nilo, dove sfocia nel Mediterraneo. Perché vedete, ogni anno tonnellate di sabbia venivano portate dal Nilo nel Mediterraneo, e questa formava questo magnifico delta di terra da coltivare, ma questo non succede più, anzi iniziano ad avere intrusioni di acqua salata. E hanno perso più superficie agricola di quella che avevano guadagnato con la loro abilità di irrigazione. Ma hanno perso più superficie di quella che hanno guadagnato. E hanno perso proprio quella superficie più ricca. E così Dio conosce il danno che sarà fatto. È possibile che il Signore qui stia descrivendo il danno che sarà provocato da un terribile olocausto nucleare. E gli uomini furono bruciati dal grande calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha potestà su queste piaghe, e non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, e il suo trono fu coperto di tenebre, e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore. Così come Dio ha portato le tenebre sull'Egitto, così Dio porta le tenebre sul regno della bestia, e di nuovo questo potrebbe indicare una condizione di supernova del sole, in cui diventa estremamente brillante per pochi giorni e poi si oscura. E bestemmiarono il Dio del cielo. L'uomo continua a bestemmiare Dio, a causa delle loro sofferenze e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate, e la sua acqua si prosciugò per preparare la via dei re che vengono dal sollevante. Quindi Dio farà radunare insieme le nazioni nell'area di Israele, nella valle di Megiddo, fino ad Edom. E così Dio fa prosciugare ora il fiume Eufrate per preparare la via per i re che vengono dal sollevante. Cina e tutti i suoi vasti popoli, India, Pakistan, Giappone, che vengono dall'est. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane, demoni. Una cosa interessante qui. Quelli che dicono di aver avuto un'esperienza fuori del corpo, in cui il loro spirito ha lasciato il loro corpo, ed erano presumibilmente morti, ed erano in questo stato cosciente fuori del corpo, e potevano guardare la stanza e vedere quello che succedeva nella stanza, ma le osservavano appunto essendo fuori del corpo. È interessante che la maggior parte delle persone che hanno avuto questo genere di esperienze fuori del corpo, dicono che il loro spirito è uscito dal loro corpo attraverso la bocca. È interessante, se andate nell'Antico Testamento, leggete che Dio ha soffiato nell'uomo e l'uomo è diventato uno spirito vivente. E queste persone che hanno avuto queste esperienze fuori del corpo, in genere testimoniano che il loro spirito ha lasciato il loro corpo attraverso la bocca. E quando lo spirito è tornato attraverso la bocca. È molto comune tra quelli che dicono di aver avuto questa esperienza, che lo spirito è uscito attraverso la bocca. Ora, la cosa interessante è che questi spiriti demoniaci sono usciti dalla loro bocca. È anche interessante che quando Gesù ha cacciato molti demoni, ci sono state queste forti grida dalla bocca delle persone, mentre i demoni uscivano. Non credo che serva molto rimanere con la bocca chiusa, ma è solo un'interessante osservazione, che dalla bocca dell'Anticristo e del suo falso profeta, e da Satana, dalle loro bocche escono questi spiriti simili a rane, spiriti demoniaci. Essi infatti sono spiriti di demoni, ci dice, che fanno segni e che vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra di quel gran giorno di Dio Onnipotente. E così a causa di queste forze demoniache, i re della terra si raduneranno nell'area di Armageddon, dove cercheranno di far guerra contro Gesù Cristo, al suo ritorno. Cercheranno di rovesciare il governo di Dio sulla terra. È interessante come le persone che sono nei più alti posti di governo oggi sono, molti di loro, controllati da spiriti demoniaci. Credo che non si possano spiegare veramente le loro azioni senza parlare di spiriti demoniaci. Le cose che hanno fatto Hitler e quelli che erano in autorità con Hitler non possono essere spiegate se non dicendo che delle forze demoniache hanno preso il sopravvento sulla loro mente. Altrimenti non avrebbero potuto fare le cose inumane che hanno fatto all'uomo, se non controllati da forze demoniache. Ed è abbastanza risaputo che Hitler era diretto e guidato da uomini che erano maestri in quella che era conosciuta e chiamata magia bianca, maestri di questi tipi di movimenti spiritici che hanno guidato e diretto e controllato Hitler. Questa è l'unica spiegazione possibile per le orribili atrocità che questi uomini sono stati in grado di commettere contro i loro simili. E se guardiamo a quello che sta succedendo nel mondo oggi, vediamo molte volte azioni che possono essere spiegate solo parlando di forze demoniache. L'andare e macellare la gente è impensabile per noi, nella nostra mente normale. Come potresti farlo? Come potresti ordinare una cosa simile? Ma il fatto che sono controllati da queste forze demoniache è la risposta. Ora Gesù dice, ecco, io vengo come un ladro. Qui sta parlando del suo ritorno, della seconda venuta. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, per non andare nudo e non si veda la sua vergogna. Ed egli li radunò in questo luogo in ebraico detto Armageddon. Così il Signore dice che sta per tornare presto come un ladro. Vegliate, custodite le vostre vesti. Giovanni dice affinché non siamo svergognati alla sua venuta, non essendo pronti. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio del cielo, dal trono, uscì una gran voce che diceva è fatto. Questa è l'ultima piaga di questo periodo della grande tribolazione, l'ultimo giudizio di Dio sulla terra. È finita ora. Ora è giunto il tempo del ritorno di Gesù in gloria per stabilire il regno di Dio. Allora ci furono voci, tuoni e lampi, e ci fu un gran terremoto, tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. E la grande città fu divisa in tre parti, e le città delle nazioni caddero, e Dio si ricordò di Babilonia la grande, per darle il calice del vino della sua furente ira. E ogni isola fuggì, e i monti non furono più trovati. e cadde dal cielo sugli uomini una grossa grandine dal peso di un talento, da 30 a 50 chili. E gli uomini bestemmiarono Dio per la piaga della grandine, perché la sua piaga era grandissima. Questo descrive un terribile sconvolgimento, un terribile cataclisma sulla terra, probabilmente uno spostamento dell'asse polare, e di nuovo una collisione con un asteroide potrebbe essere una possibile causa. Sappiamo per certo che nel passato ci sono stati dei grandissimi cambiamenti geografici, in cui per una qualche ragione l'asse polare si è spostato, i fondali oceanici sono cambiati, e all'improvviso si sono aperti dei grandi canyon, e l'acqua vi si è riversata dentro, e il peso dell'acqua ha spezzato la crosta terrestre facendo sì che altre aree fossero spinte in alto. Così si sono formate nuove montagne e nuove catene montuose. Nel suo libro La Terra nello sconvolgimento, Immanuel Velikovsky, di nuovo, parla di molti interessanti fenomeni intorno alla Terra che mostrano come ci siano stati degli enormi cambiamenti cataclismatici nel periodo storico dell'uomo, che hanno creato dei grandi sollevamenti, nuove catene montuose e così via. C'è una cosa interessante di cui parla circa il lago Titicaca, giù in Perù, lì sulle Ande. Come c'è una pendenza e così via in quel lago che ha avuto luogo in qualche momento della storia dell'uomo sulla Terra. La Terra nello sconvolgimento. È un libro affascinante, sempre di questo autore, pieno di ricerche interessanti. Anche se non condivido necessariamente le conclusioni a cui è arrivato, trovo che le ricerche che ha fatto siano davvero affascinanti, e mi piace leggere i suoi libri proprio per queste incredibili ricerche che ha fatto. Tuoni, lampi e un gran terremoto. Questo non è un evento localizzato. Abbiamo diversi terremoti qui intorno. Viviamo in un paio di faglie. C'è la faglia di Newport, come viene chiamata, e c'è la faglia di Sant'Andrea, e ogni volta che c'è uno spostamento lì ne sentiamo gli effetti qui. Ma questi sono terremoti locali. L'epicentro, sapete no, è a 10 miglia al largo di Newport Beach, o l'epicentro è giù nella Imperial Valley, e si può capire dov'è l'epicentro di un terremoto localizzato. Ma questo di cui parla qui non è un terremoto localizzato. Questo è uno scuotimento mondiale. La terra stessa sarà scossa. Ora anche il profeta Isaia descrive questo stesso terremoto nel capitolo 24 di Isaia, a partire dal verso 17. Dice: «Terrore, fossa e laccio ti sovrastano, o abitante della terra». Tre cose, terrore, fossa e laccio. «E avverrà che chi fuggirà di fronte al grido di terrore cadrà nella fossa, e chi risalirà dalla fossa resterà preso nel laccio». Poiché dall'alto si apriranno le cataratte e le fondamenta della terra saranno scosse. Questo non è semplicemente il movimento delle placche in un'area locale, ma le intere fondamenta della terra saranno smosse. La terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra traballerà violentemente, la terra barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna. Il suo peccato pesa su di essa. Cadrà e non si rialzerà più. In quel giorno avverrà che l'Eterno punirà in alto l'esercito di lassù, e giù sulla terra i re della terra. Ed essi saranno radunati insieme, come carcerati in una prigione sotterranea. Saranno rinchiusi in un carcere, e dopo molti giorni, dopo mille anni, saranno puniti. Dovranno comparire, naturalmente, davanti al Signore nel giudizio del gran trono bianco. Ma qui Isaia descrive questa condizione. Ora, di nuovo, da un punto di vista scientifico, questo suona molto come uno spostamento dell'asse polare, con la Terra che barcolla avanti e indietro come un ubriaco, e poi è smossa come una capanna. Alcuni ritengono che questo spostamento dell'asse polare abbia luogo ogni 5.000 anni. È un fenomeno molto conosciuto dalla scienza. Quello che chiamiamo Polo Nord oggi non è stato sempre il Polo Nord della Terra. La Terra si è spostata dal suo asse in passato. Questo spostamento dell'asse polare crea enormi sconvolgimenti intorno alla Terra, come abbiamo già detto. I vari cambiamenti dei fondali oceanici. Hanno trovato dei fossili sull'Himalaya, il che indica che un tempo era ricoperto dall'acqua. Se sali sul bordo meridionale del Grand Canyon, lì a più di 2000 metri, trovate i fossili di conchiglie, di molluschi, eccetera. nei vari strati, il che indica che un tempo era il fondo di un oceano, che era sotto il livello del mare, che era ricoperto dal mare. Così ci sono stati questi cataclismi, e succederà di nuovo. La Terra passerà per quella che chiamano l'oscillazione. La Terra oscilla continuamente, penso che lo sappiate. C'è quello che chiamano l'effetto oscillazione, ed è ciclico, ogni 7 anni. Sembra che abbia dei picchi e poi in un certo senso si livella per un po', con una leggera oscillazione, ma poi comincia di nuovo a montare ogni 7 anni al suo picco in questa oscillazione. Pensano che certe volte questa oscillazione si fa incredibilmente irregolare e provoca un tremendo cataclisma. Le isole fuggono via. Ho detto molte volte che probabilmente le Hawaii non saranno più qui durante il regno. Così se lui mi dà da regnare sulle Hawaii, potrebbero trovarsi 3.000 metri sott'acqua. Quindi non cercherò di insistere troppo per avere le Hawaii come mia sfera di governo nel regno. Ma poi la Terra sarà riportata nella sua condizione endemica e sarà semplicemente meraviglioso e lussureggiante e tropicale in Alaska come ora nelle Hawaii. Quindi non importa dove sarai, sarà glorioso e magnifico. Tutta la terra sarà ripiena della sua gloria. Nel bel mezzo del deserto del Sahara ci saranno splendidi ruscelli e fiumi e cascate e foreste e tutto il resto, perché il deserto fiorirà come una rosa e ci saranno fiumi nei luoghi aridi, quando Dio restaurerà la terra. Quindi va bene qualsiasi posto dove vorrà mettermi. Sarà magnifico essere qui nel giorno in cui il Signore regnerà e la giustizia ricoprirà la terra. E vedremo la terra come Dio voleva che fosse per l'uomo, quando ha messo l'uomo su di essa e gli ha detto di adornarla e di mantenerla. Portate frutto e moltiplicate, ma devono venire i giudizi di Dio prima di questo grande giorno del Signore.